Genesi 6, dal versetto 9 alla fine del capitolo, versetto 22. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Noè generò tre figli, Sem, Cam e Jafet. Or la terra era corrotta davanti a Dio. La terra era piena di violenza. Dio guardò la terra, ed ecco, era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè: nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra, a causa degli uomini, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno, di gofer, falla a stanze e spalmala di pece, di dentro e di fuori. Ecco come la dovrai fare. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. Farai all'arca una finestra in alto e le darai la dimensione d'un cubito. Metterai la porta da un lato e farai l'arca a tre piani, uno da basso, un secondo e un terzo piano. Ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui è alito di vita. Tutto quello che è sulla terra perirà, ma io stabilirò il mio patto con te. Tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te. Di tutto ciò che vive, di ogni essere vivente, fanne entrare nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te, e siano maschio e femmina. Degli uccelli secondo le loro specie, del bestiame secondo le sue specie, di tutti i rettili della terra secondo le loro specie. Due di ogni specie verranno a te, perché tu li conservi in vita. Tu prenditi ogni sorta di cibo che si mangia e fattene provvista, perché serva di nutrimento a te e a loro. Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Vogliamo abbassare il nostro capo e pregare per l'ascolto della parola. Signore, ci apprestiamo ora ad ascoltare quello che tu vorrai dire ai nostri cuori, alle nostre menti, attraverso questo brano, attraverso Pippo che ce la esporrà. Signore, sii con lui mentre parla e con noi mentre ascoltiamo, affinché, Signore, possiamo farla nostra e metterla in pratica. Ci affidiamo a te, nel nome di Gesù. Amen.
Stiamo continuando il nostro cammino sul libro della Genesi. Stiamo vedendo i primi 11 capitoli della Genesi, che sono un po' i capitoli centrali per una comprensione di quello che il Signore ha voluto rivelare nel libro della Genesi. Oggi incontriamo un personaggio centrale nel senso letterale, perché Noè si colloca esattamente a metà strada, se così possiamo dire, tra la creazione del primo uomo Adamo e la chiamata missionaria di Abramo. In mezzo tra Genesi 1 e Genesi 12 c'è questo personaggio un po' misterioso, un po' accattivante, Noè. E quello che lui ha fatto è come Dio lo ha, come dire, e come Dio gli ha dato a lui degli ordini che lui ha rispettato ed onorato. Quindi, in qualche modo, con Noè quello che vedremo è come il processo di creazione di Dio, la creazione perfetta, pura, senza macchia, no? Per la cattiveria, per la violenza, per la malvagità degli uomini, può essere in qualche modo invertito. Quello che questi brani ci dicono, in modo molto semplice, è esattamente questo, che se da un lato Dio crea, se da un lato Dio è il creatore, se da un lato Lui può ogni cosa, allo stesso tempo c'è una competenza, una capacità, una cattiveria, una malvagità nell'uomo per decreare, per distruggere, rovinare la creazione di Dio. E lo vedremo. Però prima di guardare con attenzione il testo, fatemi subito dire che La prima cosa che questo testo ci, secondo me, ci insegna è che esistono almeno due modi per vivere la vita cristiana. E questo brano ce lo dice in modo, come dire, in modo molto chiaro, forte, visivo. Il primo modo è vivere una vita cristiana, diciamo così, a modi zattera, no? C'è chi costruisce la propria vita col Signore come si fa con le zattere. Le zattere sono strumenti di salvataggio, sono scialuppe, poco meno che scialuppe di salvataggio. E le zattere servono in qualche modo, no, per arrivare, per fare un tentativo, no, per salvarsi a malapena, per arrivare sì e no verso una destinazione sparata. E la zattera è provvisoria, è precaria, è malfatta, è costruita, come dire, con improvvisazione e con urgenza, non ha strategia. La zattera è quello che si costruisce, come dire, quando siamo nel panico più assoluto. Non c'è previsione, non c'è pianificazione, non ci sono obiettivi. C'è soltanto l'urgenza di assemblare qualche legno per fuggire un po' da chissà cosa. Bene, fatemi dire, amici, che io conosco, e spesso io stesso, immagino anche voi, siamo tentati di costruire, di vivere la nostra vita col Signore come si fa con le zattere, no? In qualche modo fuggire, scappare, improvvisare, provare, tentare, no, ma senza nessuna pianificazione, senza nessuna strategia che realmente possa onorare il Signore a lungo termine. Le zattere sono esercizi di miopia, no? Perché non ti fanno vedere oltre. Però c'è un altro modo per vivere il cristianesimo, che secondo me questo brano in filigrana ci dice in modo molto chiaro, ed è: tu puoi vivere la tua vita cristiana con il Signore non soltanto come esercizio di costruzione di una zattera, ma come costruzione dell'arca. Ora, l'arca non è una scialuppa di salvataggio. L'arca non è costruita in modo improvvisato, l'arca non si assembla con il primo tipo di legno che tu trovi. L'arca ha un pensiero dietro, una strategia, una consapevolezza, ha degli obiettivi, ha pazienza, ha esercizio, ha determinazione, ha discepolato, ha giorno dopo giorno, no, con il Signore che obbedisce alle sue regole. Se la zattera è esclusiva, perché significa morte tua, vita mia, perché la zattera è piccola, l'arca è inglobante, l'arca è inclusiva, nell'arca c'è spazio non soltanto per me, per i miei bisogni, per le mie esigenze, per le mie necessità. Nell'arca c'è spazio per la creazione, per la bellezza della creazione di Dio. Due modi di vivere la propria vita col Signore. Io non so qual è il tuo. No, forse siamo un po', come dire, presi dal panico, spesso, dall'improvvisazione, e in qualche modo siamo degli ottimi costruttori di zattera. E l'Italia è piena di zattere che provano a navigare qui e là. Ci sono poche arche, ci sono poche chiese, pochi figli e figlie del Signore che in qualche modo si vede che stanno costruendo un'arca alla gloria e all'onore del Signore. Lo scopo di questa mattina, uno degli scopi, è di sollecitare in ognuno di noi questa visione, di non costruire più zattere, di smetterla, di abbandonare questi progetti miopi, da ipovedenti, ma di costruire, di lavorare per un progetto che non sia da scialuppa di salvataggio, ma che sia l'arca del Signore, che ingloba, che mi porta alla missione, porta redenzione a ogni cosa. Noè è un uomo giusto, versetto 9, questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi, e Noè camminò con Dio. Noè è un uomo giusto, e lui è nella sua giustizia, vive nel suo tempo, e vive in forte contrasto con quello che i suoi tempi in qualche modo vivono o stanno riconoscendo. E lui vive con giustizia. Ora, il termine giusto qui non è soltanto un termine legale. Non significa soltanto essere a posto con. Il termine giusto nell'ebraico è un miscuglio, in qualche modo tra fare le cose corrette e avere anche una spiritualità, una moralità che sia congruente con questo. Vuol dire spiritualità e moralità vanno assieme. Cioè tu non dici di vivere, lui è giusto nel senso che non dice di vivere una vita in un certo modo, però poi la vive in un'altra direzione. C'è congruenza tra le sue parole e le sue azioni. È un uomo giusto. Ma non è soltanto un uomo giusto, è un uomo giusto nel senso nei suoi rapporti con la creazione. È un uomo giusto, nella Bibbia essere giusti significa che tu hai, costruisci delle corrette relazioni anche con il tuo prossimo, non soltanto con Dio. Ad esempio vi leggo io, non Ezechiele 18 parla della giustizia che Dio sollecita agli uomini e dice se uno è giusto, cosa fa? Se uno è giusto, pratica l'equità. No? E la giustizia, non mangia sui monti, cioè non alza gli occhi verso gli idoli. Poi cosa significa essere giusti? Vuol dire che non opprime gli altri, significa che restituisce i suoi debiti, significa che dà il suo pane a chi ha fame, vuol dire che dà le sue vesti a chi è nudo. Questo è vivere giusto, non opprime, non rende impura la donna del suo prossimo. Questo è l'uomo giusto, vive delle corrette relazioni col suo contesto. Giusto significa anche vivere delle corrette relazioni con il Signore. Ecco, un uomo giusto, ci dice versetto 9, lui non era soltanto giusto, lui è anche un uomo integro. Cioè, integro significa era un uomo tutto d'un pezzo. No, lui era un uomo che viveva con integrità, che provava a vivere nella linea, nella direzione della perfezione di Dio. Deuteronomio 32 usa lo stesso termine integro per applicarlo, ad esempio, al Signore. E quando Deuteronomio 32 parla di questo, lo fa dicendo, guardate cosa dice. Versetto 4 parla, invita a magnificare il nostro Dio e poi dice perché bisogna magnificare Dio, versetto 4, perché Egli è la rocca e l'opera sua è perfetta, l'opera sua è integra, non ha macchia, non ha corruzione. Noè era un uomo in sintonia con questa visione, era integro, agiva nella giusta prospettiva di Dio. Cosa succede però? Succede che questa sua integrità, questa sua giustizia è inserita in un contesto sociale, in una società dove di giustizia e di integrità non aveva nessun interesse. Guardate dove che vive un po' versetto 11, dove vive Noè con la sua famiglia. Versetto 11 ci dice, ora Noè viveva la sua giustizia, provava a vivere la sua giustizia e la sua integrità. Versetto 11, la terra era corrotta davanti a Dio. E la terra era piena di violenza. La terra era corrotta. Cosa significa corrotto? Significa sfigurata. Significa che in qualche modo la terra era profondamente inquinata. La creazione di Dio era radicalmente disturbata. Ma non era soltanto, non c'era soltanto questa corruzione, non c'era soltanto questo sfiguramento, c'era qualcosa di più, c'era violenza. Violenza, cioè Hamas. Cos'è la violenza? C'era la violazione fredda, la violazione crudele, la violazione determinata, calcolata, dei diritti altrui. C'era la violazione, il sopruso verso gli altri, motivati dall'odio, dall'orgoglio. C'erano gli uomini, no, che facevano brutalità verso gli altri, accompagnate da violenza psichica, psicologica, morale e fisica. C'era un non rispetto, c'era un completo non rispetto di quella che era la dignità dell'immagine di Dio. C'era una profonda ingiustizia, c'erano false accuse, c'erano giudizi ingiusti. E Dio mette in una società così corrotta, mette in una società così malvagia, mette un uomo con la sua famiglia a fare la differenza, Noè. Ora, non è soltanto il contesto di Noè che è caratterizzato da questo sfiguramento, da questa deturpazione, da questa corruzione, da questa violenza. Voglio soltanto leggervi un paio di cose, dirvi un paio di cose. 1915 esce un libro di Freud sui problemi dell'uomo. Freud, sappiamo, il fondatore della psicanalisi, ateo, Lui dice a un certo punto, nell'incipit di un suo libro, lui dice questa frase, lui scrive questa frase: la violenza è il problema principale dell'uomo. C'è una violenza nel suo cuore, c'è una violenza nelle relazioni, c'è una violenza ovunque. Quest'anno è uscito un film, il cui titolo è L'Onda, di Gansel, che è un regista che produce film dalla Germania. L'Onda è la storia di un gruppo, di una classe, di una scuola, che in California viene in qualche modo attivata, sottoposta a un esperimento. C'è un professore, un loro professore molto carismatico, che vuole insegnare ai suoi studenti cosa significa vivere nella dittatura e nell'autoritarismo e nella violenza. Allora cosa fa? Introduce, crea un gruppo con la sua classe e fa in modo che la sua classe in qualche modo internalizzi, interiorizzi, no, la sua visione. Cioè, voi siete un gruppo migliori degli altri, in voi ci sono dei leader che vale la pena ascoltare, no, per cui voi siete migliori delle altre classi che ci sono nella scuola. Lo fa per gioco. Inizia tutto per gioco, con una leggerezza che spesso soltanto nelle scuole si può incontrare. La cosa brutta, siamo negli anni 70, è una storia realmente accaduta, no? Che questo meccanismo, questa violenza simulata, questa deturpazione immaginata, giocata, in qualche modo prende la radice, fa le radici nella vita, nel cuore delle persone, del gruppo, della classe, e la classe diventa realmente un vivaio di violenza. Iniziano a fare violenza agli altri, ai diversi, a chi non ha lo stesso colore della pelle, iniziano a fare violenze fisiche, esercitano brutalità inimmaginabili. La violenza immaginata, basta un piccolo dettaglio, scaturisce in una violenza in qualche modo incontrollabile, non più gestibile. Quelle persone saranno rovinate per sempre dal seme della violenza. Amici, il problema di Noè, è questo che volevo dirvi, non è un problema che soltanto lui ha conosciuto qualche migliaio di anni fa. Se voi uscite, andate in una qualunque libreria e digitate e fate una ricerca leggera con il termine violenza, guardate che questo è il termine della violenza e della corruzione, è realmente uno dei problemi principali dell'uomo. Violenza si estende ovunque, dappertutto. Bene, tre cose ci insegna in realtà questo brano. Ci insegna la prima cosa, che la realtà del diluvio e i suoi presupposti. Ne abbiamo già parlato, ma lo riprendo velocemente. Primo, la realtà del diluvio e dei suoi presupposti. Due, il significato del diluvio. E tre, gli effetti del diluvio sulla nostra vita. Guardate un po' la realtà e i presupposti. Guardate, Dio vede questa violenza e ci dice la scrittura, versetto 12, guarda cosa fa Dio. Dio non è indifferente alla violenza, alla corruzione, al rovinamento della sua opera. Dio si prende, Dio ha attenzione, esercita l'estrema attenzione. Dio guardò la terra ed ecco, vide che era corrotta. Dio guarda, Dio osserva, Dio investiga, Dio sa. Dio vede che la corruzione era generale, che c'era una rottura completa, c'era una deturpazione completa. Il seme della violenza era talmente potente nella vita di queste persone che ormai non c'era nulla da fare. E succede così spesso. La Bibbia ci dice che il giudizio peggiore, che Dio possa dare a una umanità ribelle, non è tanto, un intervento che sanziona, che punisce direttamente, ma Romani 1 ci dice che il giudizio più grave è quello di lasciarli andare, di abbandonare al loro destino, normalmente lasciare fluire il tutto. È quello che succede più o meno in Genesi. C'è una rottura, c'è una trasgressione generale dei parametri di Dio, della vita. Gli ordinamenti di Dio non sono più rispettati, la visione di Dio è completamente ignorata, la sua legge la sua legge non è più presa in considerazione e non si onora più il Signore. Dio interviene e interviene con il diluvio. Ora, questi sono i presupposti, la realtà della violenza, i presupposti sui quali si innestano queste narrazioni. Ora, fatemi segnalare alcune cose. La prima, che Noè con la sua famiglia viveva da solitario. Lui non aveva la maggioranza. Lui non era una persona sostenuta da numerosi appoggi. Lui era da solo, con la sua famiglia. Non ce la faceva più forse alcune volte, ma da solo ha resistito per onorare il Signore. Non preoccuparti, non preoccupiamoci. Se a motivo della nostra fede, spesso il nostro cammino è un cammino solitario, difficoltoso, faticoso. Non preoccupiamoci se non vedremo l'approvazione degli uomini. Non è un problema. Non preoccupiamoci se il consenso della società non ci accompagnerà. Non preoccupiamoci, non è il nostro obiettivo. Non preoccupiamoci se a motivo di Cristo e del Vangelo siamo tentati o siamo portati a soffrire delle persecuzioni o delle ingiustizie. Non preoccupiamoci, perché è stato così dai tempi di Noè, non è una novità. Non preoccupiamoci se ci sentiamo da soli, giovani e vecchi. Ci sarà un tempo in cui la solitudine finirà, ed è la folla di cui abbiamo parlato in Apocalisse 7, ma fino allora dobbiamo resistere, come ha fatto Noè con la sua famiglia. Ma perché Noè ha resistito così? Perché lui ha potuto farlo? Versetto 9 ci dice, lui è stato giusto, lui è stato integro, lui si è sforzato in qualche modo. Sì? Però sapete perché Noè, malgrado la solitudine, malgrado la sofferenza, malgrado le difficoltà, ha resistito fino alla fine? Versetto 8. Perché Noè trovò grazia agli occhi di Dio. La sequenza qui è importante. Non è che Noè ha trovato grazia agli occhi di Dio perché lui era giusto e integro e solo ha fatto tutto quello che doveva fare per conquistarsi la grazia immeritata di Dio. No. Versetto 8 viene prima del versetto 9. Il verso 8 ci dice che Noè, come base, trovò grazia agli occhi di Dio. Noè fa un'esperienza stravolgente della grazia, della bontà, della misericordia di Dio. Noè vive prima la priorità della grazia. E poiché Noè vive la priorità della grazia, la conseguenza è il versetto 9. Ha conosciuto la grazia, quindi non l'ha conquistata, non è una salvezza per opere, conosciuto la grazia. E quindi come risposta, come reazione a questa grazia di Dio che arriva prima, qual è la risposta e la reazione che normalmente ci deve essere quando la grazia di Dio raggiunge la vita di una persona? Questa, vivere in integrità e giustizia. Questa non è una novità, questa non è una cosa che in qualche modo esiste soltanto nell'Antico Testamento. Dice, ma nel Nuovo Testamento è un po' diverso. No, se tu hai conosciuto la grazia di Dio, se davvero tu hai conosciuto la grazia di Dio, se davvero la grazia di Dio ha raggiunto la tua vita, tu devi, come risposta, vivere in modo differente. Non puoi dire, ho conosciuto la grazia di Dio, ma continuare a vivere allo stesso modo di come sei abituato a vivere senza prima di aver conosciuto il Signore. Giovanni capitolo 14 versetto 15 lo dice Gesù, non lo dice Pippo, lo dice Gesù. Giovanni 14 versetto 15 è Gesù che parla ed è in sintonia profonda con Noè. Se voi mi amate, dice Gesù, osserverete i miei comandamenti. Cosa significa? Qual è l'inferenza che dobbiamo fare? Che se non osservate i miei comandamenti è perché non mi amate. Amici, Io non so da quanto tempo tu vieni, conosci il Signore o dici di aver conosciuto il Signore. Io non so da quanto tempo noi coltiviamo una relazione col Signore. Però fatemi dire, io conosco diverse situazioni, però fatemi dire, basta. Basta coltivare ancora l'ingiustizia. Basta coltivare ancora tutte le cose che invece che costruire integrità disintegrano. Basta coltivare ancora il peccato, la brutalità, la ribellione. Basta a coltivare ancora l'oppressione. Basta, smettiamola. Smettiamola con queste abitudini violente. Smettiamola di dire che io sono un cristiano e allo stesso tempo opprimo mia moglie o il fratello. Smettiamola di dire io sono un cristiano, però allo stesso tempo faccio i miei soldi in modo irregolare. Basta di dire io sono un credente, però nella mia vita privata faccio quello che voglio. Basta dire io sono un figlio di Dio e poi in realtà sono schiavo di tante dipendenze. Basta. Se la grazia di Dio ti ha raggiunto realmente, la vita sarà diversa. Vivrai la differenza del Vangelo. Se non la vivi, c'è un solo motivo: non ti ha raggiunto ancora veramente. La seconda tappa di oggi, e non è soltanto il presupposto, è il significato. Qual è il significato di questo racconto? Versetto 13. Allora Dio disse a Noè: nei miei decreti c'è la fine di ogni essere vivente. È giunta l'ora, poiché la terra, a causa degli uomini, piena di violenza, ed ecco io la distruggerò. Ora, Dio ha dei decreti, Dio ha una conoscenza, ma questa conoscenza che Dio ha non è una conoscenza segreta, è una conoscenza rivelata. Dio la rivela nella sua parola. Ci sono tante religioni, tante divinità, che in qualche modo bisogna in qualche modo conquistarsi il mistero. Bisogna scoprire, fare delle alchimie, decifrare, occorre il codice giusto, no? In qualche modo inventarsi, ci sono questi linguaggi ambigui, no? Cioè, il mondo è pieno, no? Dall'est all'ovest, dalla New Age al neopaganesimo. Il mondo è realmente una folla di idee in questa direzione. Però il cristianesimo è diverso. Perché il cristianesimo non è un esercizio mistico, non ci invita, come dire, a scoprire chissà cosa. No, il cristianesimo ci dice c'è un Dio e Dio fa conoscere esattamente quello che lui vuole. Dio si rivela, la sua rivelazione è sufficientemente chiara e potente per ognuno. Dio ha dei decreti, i suoi decreti li comunica, sono noti. Nessun misticismo, nessun mistero, nessun codice da andare a ricercare. Nessuna avventura, mi dispiace, da intraprendere, soltanto una rivelazione da accogliere, la parola del Signore. È quello che fa Noè. E Noè, Dio ha il diritto di dire questo e di fare questo. Genesi 7, versetto 21, non l'abbiamo letto, ma guardate cosa succede. Perché Dio giudica e ci dice che il risultato del decreto di Dio, il risultato della parola di Dio, il versetto 21 è che ogni essere vivente morì. Ora, Dio è realmente il creatore, ci dice questo brano, e se lui è realmente il creatore, lui possiede ogni cosa della creazione, lui può fare della sua creazione qualunque cosa lui vuole. E quindi i suoi giudizi, i suoi decreti sono giusti. Ma Dio non è soltanto il creatore, Dio è il creatore nel senso che ha il potere di fare, lui che ha creato ogni cosa, lui può realmente realizzare quello che vuole. La sua volontà non è soltanto una volontà desiderata, ma la volontà di Dio è sempre una volontà realizzata. Lui ha il potere per realizzare la sua volontà, i suoi giudizi sono perfetti. Ma no, non solo, Dio ha la conoscenza e la saggezza per sapere lui le cose giuste o non giuste. E versetto 6, versetto 14, in questo quadro cosa succede? Che Dio dà a Noè degli ordini molto chiari. Dio rivela a Noè come deve costruire l'arca. Non dice a Noè, tu prova a fare del tuo meglio per costruire l'arca, lo strumento della salvezza. Questo è un principio. Questo è un principio nella lode, nell'adorazione, nella vita cristiana. Gli ordinamenti, i comandamenti di Dio sono centrali. Nulla è lasciato all'improvvisazione umana. Dio dà delle istruzioni molto chiare. L'arca viene costruita in modo maestoso. Alcuni scienziati, alcuni storici dicono che una nave di tali dimensioni non è stata costruita fino al 1870. Sapete che dimensioni, in base a queste indicazioni, ha quest'arca? Bene, quest'arca era lunga sui almeno 135 metri, no? Per 22 per 13. Immaginate. Era spaziosa, ariosa, non erano zattere, era arca. E quest'arca è lo strumento di salvezza che Dio usa per il suo popolo. C'è un altro versetto dove si usa lo stesso termine arca, soltanto un altro versetto in tutta la Bibbia. E sapete dov'è? Quando si parla di Mosè, della sua cesta, dove lui è stato posto. L'arca è lo strumento di salvezza e deve essere costruito e rispettato secondo i principi di Dio. Ora, amici, noi abbiamo la tentazione spesso di non obbedire alla parola del Signore, di ascoltare le nostre voci, di non fidarci delle promesse di Dio. È molto difficile, io mi rendo conto, vivere nella solitudine, vivere in modo solitario. Attenzione, in modo solitario non è un invito a essere, come dire, cavalieri solitari della fede. Il Signore ci ha messo in una comunità cristiana e noi dobbiamo fare tutto il nostro meglio affinché costruiamo comunità con i fratelli nella fede. Non possiamo vivere da spettatori un po' questa relazione. Quindi essere solitari non è l'invito, no, a chiudersi, no, a fregarsene degli altri e dire io vivo la mia spiritualità nella cameretta. No, essere solitari vuol dire essere solitari come popolo, non è un invito all'individualismo, è un invito a vivere la comunità cristiana in modo contro, come dire, anche se tutto il resto va in una direzione che è diversa. Fidarsi dalle promesse di Dio è realmente la cosa importante. C'è una storia che ho letto ieri, voglio rendervi partecipi di questo. È la storia di una sorella nella fede, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Era in Francia, a Parigi, tutto era distrutto, la vita era molto difficile ricominciare a vivere. Lei era a casa di un pastore, a casa di questo pastore c'era, penso che l'abbiate vista anche voi molte volte, c'era una scatolina con le promesse di Dio per in ogni foglio. Mi pare che si chiami il pane della vita, qualcosa di questo tipo. Ma è stato anche, come dire, oggetto no, di scherzo spesso anche da parte di noi, perché in pratica cosa era la funzione di questa scatolina? Tu quando eri in un momento particolare nella vita, no? Come preghiera andavi a pescare un foglietto, leggevi il versetto e la promessa di Dio ti rincuorava, no? Quindi nulla di male. Bene, c'era questa scatolina, lei aveva perso i suoi genitori, la sua casa era stata completamente distrutta, devastata, stava patendo la fame, non c'era nessuna prospettiva buona. Aveva realmente bisogno delle promesse di Dio, sembrava che il cielo in qualche modo fosse chiuso, non c'era nessun segnale di luce. Allora, in un momento di estremo sconforto, dice, io devo andare a prendere un foglietto, no? voglio proprio che il Signore mi parli, forse anche in modo un po' ingenuo, voglio che il Signore mi parli attraverso le sue promesse, attraverso quello che Lui vuole dire. Questa scatolina era messa in alto, quindi lei si va in soggiorno a prendere questa scatola, a pescare, vedere come il Signore poteva rincuorarla. C'era una bambina, no, che attraversa in quell'istante, e in quell'istante questa scatolina cade, si apre e tutti i fogli, lei cade pure, tutti i fogli le cadono in pratica addosso. Ha realizzato subito, ha iniziato a piangere in modo senza controllo, perché non c'era una sola promessa per lei, ma erano tutte. Non c'era una sola promessa, erano tutte per lei. Tutte le promesse della parola di Dio erano per lei e lei doveva fidarsi di tutte quelle promesse fino alla fine, malgrado le difficoltà, malgrado la sofferenza. E questo è l'invito di Noè: fidati delle promesse di Dio. Anche se il mondo pare vada in una direzione diversa, tu fidati, resisti fino al sangue, ci dice la parola del Signore. Quest'arca è uno strumento di salvezza. Prima Pietro ci dice, non abbiamo tempo per approfondirlo oggi, che Mosè è salvato attraverso l'acqua. E questo è un paradosso. Come si, no, no, Mosè è salvato dall'acqua, non attraverso l'acqua. E Pietro dice, no, in realtà l'arca e il diluvio è un'immagine del battesimo. Del battesimo? Sì. Perché allo stesso modo, noi che dovevamo essere immersi nel giudizio e nelle colpe, per le nostre colpe, per la nostra ribellione, invece tramite l'arca siamo stati sollevati dalle acque, e poiché siamo dentro l'arca e non siamo fuori dall'arca, siamo stati salvati in Cristo. E allora l'arca cos'è, amici? L'arca è uno strumento meraviglioso che ci ricorda di Gesù Cristo. Tu puoi essere dentro l'arca e conoscere le tempeste più paurose, però sei dentro e sarai salvato dalle acque. La terza cosa sono le conseguenze di questo brano. Vorrei che prendessimo però Ebrei 11, perché Ebrei ci parla proprio di questo. Ebrei 11, versetto 7. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede, condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Guarda questo brano, perché ci sono alcune conseguenze pratiche. La prima, che se tu vuoi avere fede, l'abbiamo già detto, devi collegarti alla parola di Dio, devi vivere le promesse di Dio. Non puoi basarti su tradizioni o su sentito dire, devi concentrarti sulla parola di Dio, devi essere saturo della parola di Dio, devi essere pieno, come abbiamo detto altre volte, di biblina, cioè la parola di Dio deve diventare sangue nella tua vita, vita nella tua esistenza. Prendi la Bibbia sul serio, cerca di farla tua, non abbandonarla, non trascurarla in nessun motivo. Non c'è nessuna esperienza, nessun esercizio, nulla che può essere più importante di coltivare, di mettere radici nella parola del Signore. E se tu lo fai, e se tu fai questo, vivrai di pio timore. Cosa significa vivere di pio timore? Significa che avrai un timore di Dio. E se temi realmente il Signore, tu sei libero dalle paure degli uomini. Perché l'alternativa non è il timore di Dio o il vivere senza paure, no. Se tu non temi il Signore, tu avrai milioni di paure che assilleranno nella tua vita e vivrai schiava di quelle paure. Soltanto se tu temi il Signore vivrai nella libertà che solo il Signore può darti. Vivere nel timore di Dio non è essere spaventati, significa in qualche modo avere la mente piena della parola del Signore, il cuore appassionato per la sua parola, e tu inizi a vedere la realtà come Dio la vede. Questo è vivere nel timore del Signore. Cosa ci dice poi il brano? Questo Ebrei 11, quello che ci dice che Mosè condannò il mondo con il suo esempio. Ora, amici, questo è scioccante, perché noi spesso condanniamo il mondo non col nostro esempio. Noi siamo bravi a condannare il mondo con le nostre parole, ma a seguirlo col nostro esempio. Noè fa esattamente la cosa diversa. Lui condanna il mondo con il suo esempio, vuol dire che il suo stile di vita è un giudizio verso tutte quelle persone che in qualche modo sono abbandonate al peccato, alla ribellione, alla distruzione che l'allontanamento da Dio comporta. Noè col suo stile di vita condanna il mondo. Ora, questo penso che sia qualcosa che dobbiamo recuperare, avere uno stile di vita che in qualche modo segnali al mondo la centralità del Vangelo, la vicinanza del giudizio e l'amore di Dio. Però lui non solo fa questo, lui salva la sua famiglia, cioè la protezione di Dio arriva nella sua vita, ma non si ferma, lui si estende alla sua famiglia, nessun automatismo. Non è che i figli che Noè ha sono salvati automaticamente perché lui ha obbedito al Signore, no, sappiamo dalla storia, dalle altre pagine della Genesi, quello che è successo anche con i suoi figli, quanti fallimenti questa famiglia ha conosciuto, però sappiamo che la protezione e la benedizione di Dio hanno luogo lì. E lui obbedisce. Io penso, amici, che anche noi dovremmo coltivare queste conseguenze nella nostra vita, essere centrati sulla parola del Signore. La conclusione qual è? La conclusione è un versetto, Genesi 7, versetto 16, ed è straordinario vedere quello che il Signore fa. Sappiamo che il diluvio arriva, le acque giudicano. Sappiamo che lui, Noè, costruisce l'arca per 120 anni. Che pazienza, che fermezza, no? E sappiamo però che alla fine di questi 120 anni il giudizio di Dio si concretizza, si realizza. E guardate come si chiude un po' questa storia meravigliosa. Genesi 7, versetto 16. Noè porta nell'arca tutti, ogni specie, i suoi figli, la sua famiglia, il genere, e poi ci dice: venivano maschio e femmina di ogni specie, come Dio aveva comandato a Noè. Poi, segnati questo versetto perché è centrale in tutta la Bibbia, poi Dio, il Signore, lo chiuse dentro. Ora, Dio chiude la porta a Noè. Dio ha cura della sua sicurezza. Direttamente Dio agisce. Dio è colui che protegge Noè più di ogni altra tecnica. Dio chiude la porta. Dio la chiude e nessuno la può riaprire. Apocalisse 3, versetto 7, c'è un'altra porta di cui si parla. Apocalisse 3, versetto 7 ci dice che c'è una porta che se... Leggiamolo. 3, versetto 7 ci dice che c'è un Signore che apre una porta che nessuno può chiudere, che chiude la porta che nessuno può aprire. E questo è soltanto Dio. In Dio siamo sicuri. Nulla è più sicuro che Dio. Noè viene garantito da Dio. Ma non solo. Questa porta ci parla, questa porta che Dio stesso chiude, ci parla anche di un'altra porta, ancora più importante della protezione, della porta che Gesù Cristo usa come immagine quando parla della sua missione. E Gesù dice: io sono la porta. Se qualcuno attraverserà questa porta sarà salvo. Dio apre questa porta, Dio ci invita ad attraversare questa porta fatta di protezione e sicurezza. Ed è una porta che è stata aperta per 120 anni, però dopo 120 anni questa porta sarà chiusa. La pazienza di Dio non è infinita. Oggi è il tempo della grazia, oggi è il tempo che Dio ci invita ad attraversare questa porta, perché arriverà un tempo in cui quella porta sarà chiusa da Dio, e quando Dio chiuderà quella porta nessuno potrà più entrare. C'erano 10 vergini, ci dice Matteo 25. 10 vergini che si sono addormentate, però alla fine 5 entrano e 5 restano fuori. E quelle che restano fuori continueranno a bussare in questa porta, ma Dio dice: no, basta, adesso non c'è più tempo. Il tempo della grazia è scaduto. Allora il Signore ci invita questa mattina a entrare nell'arca della salvezza. E Gesù ci dice: venite a me. Venite nella mia arca, ci dice Gesù, voi tutti che siete affaticati e oppressi e travagliati, e io vi darò riposo. E Isaia ci dice: venite a discutere con me, dice il Signore, non tenetevi i vostri problemi, non coltivate i vostri dubbi, le vostre perplessità, la vostra ribellione nel vostro cuore, ma venite e discutiamo insieme, ci dice il Signore. C'è una porta, amici, che questa mattina è aperta e spalancata, ed è la porta della grazia, della benedizione e della guarigione, della protezione che soltanto Dio può aprire e chiudere. Passa attraverso di essa. Abbassiamo il nostro capo. Signore, tu ci inviti ad attraversare la porta che è Gesù Cristo. E io ti chiedo, Signore, che ognuno di noi possa attraversare quella porta questa mattina, per la tua grazia. Ti chiedo, Signore, che tu, la tua grazia possa raggiungerci e fortificarci, anche se viviamo in un mondo pieno di difficoltà, di violenza, di contrasti, di brutalità, ma tu per la tua parola, Signore, sostienici e salvaci. Signore, fai che questa porta sia come il sigillo del tuo Santo Spirito nella nostra vita, che nessuno potrà mai smuovere. Ti chiedo, Signore, che ognuno di noi possa gustare la libertà che è la tua arca, che Gesù Cristo può dare, che finché ognuno di noi possa attraversare quella porta e avere la tua protezione e la tua cura e la tua benedizione. Signore, vieni, Signor Gesù, vieni nella nostra vita, perché tu dici che stai alla porta e bussi, e chiunque apre, tu entrerai e cenerai con lui e farai festa con lui. Signore, facci festeggiare con te questa mattina, nel tuo nome. Amen.